Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Acclamiamo alla parola del Signore. Domenica terza di Avvento che stiamo vivendo insieme è una domenica che sembra a prima vista, da parte forse di qualcuno che vuole le tematiche estremamente profonde, una domenica proposta dalla Chiesa Madre Maestra su un mondo come quello che stiamo noi vivendo, estremamente teso, a volte teso per le preoccupazioni, teso per le ansie, le speranze, le tristezze, i dolori, le sofferenze. Insomma, un mondo un tantino depresso, un mondo che non riesce più a sorridere, a vivere contento di quello che può avere sobriamente per vivere. E il messaggio che Gesù ci porta è un messaggio invece di gioia. Quel messaggio che era stato preconizzato da Isaia 750 anni prima della sua venuta, dicendo: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. E nel deserto il fiore di narciso stenta a fiorire. Solo quando ci sono le piene dei cosiddetti uadi è facile allora che il deserto diventi un giardino in fiore e la valle si specchi nel verde e nei fiori. Insomma, il Signore ci porta la gioia, ci porta più della gioia, l'esultanza, il giubilo, giubal, l'anno sabbatico del mondo ebraico era annunciato da questo corno che si risentiva un po' in tutte le vallate, perché cominciava dal Tempio di Gerusalemme e si diffondeva nelle varie sinagoghe. Era l'anno in cui il Salvatore sarebbe venuto, il Messia sarebbe apparso sulla faccia della terra come il liberatore. Era l'anno in cui i debiti venivano rimessi, i peccati venivano saldati dalla misericordia di Yahweh e ogni persona, ogni famiglia ospitava altre famiglie per essere motivo e cammino di pace. Ebbene, Isaia risente moltissimo come profeta di questo liberatore che è vicino, che è alle porte, e annuncia con le parole, con la vita, l'esultanza. Questo per noi diventa un programma, Nel 2013, se siamo fregati, preoccupati, ansiosi, gente che insomma pensa a se stesso, pensa a capitalizzare per il proprio domani, pensa ad un egoismo sfrenato, non siamo nella linea di quel Salvatore che viene a portarci la gioia, l'esultanza, perché lui nella sua liberazione è vicino. Addirittura qui si dice: lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada che la chiameranno via santa. È questo il nucleo della nostra domenica d'avvento. La strada santa è quella strada che è affidata con immensa fiducia da parte del Salvatore a ciascuno di noi. Siamo chiamati come popolo di Dio ad essere santi personalmente, santi come Chiesa. Santo è colui che risponde con semplicità, con umiltà e con esultanza alla chiamata del Signore. Ecco perché allora San Giacomo parla di quelli che sono i segni di questa gioia, i segni di questa esultanza, i segni di questo regno di Dio che è in mezzo a noi, come l'agricoltore che aspetta il prezioso frutto della terra, così il cristiano è colui che attraverso i segni scopre la realtà forte, immensa, divina e umana del Signore che viene. Come allora prepararci? Come allora vivere questa esultanza nel nostro cuore, nel nostro mondo, nella nostra vita missionaria del Vangelo? In che modo? L'Evangelista San Matteo qui ci viene in aiuto in maniera eccezionale. Pensate, sta descrivendo San Matteo Giovanni il Battista, l'angelo battistrada del Messia, che fa l'esperienza del carcere, cioè l'esperienza degli ultimi giorni della vita prima di essere decapitato per i capricci di una ballerina che segue sua madre, e sua madre si sta vendicando delle denunce ufficiali che Giovanni aveva fatto. Erode, non ti è lecito prendere per moglie la sposa di tuo fratello Filippo. perché questo significa concubinaggio. E lei si vendica a Erodiade, e si vendica con la sua figliuola, che aveva fatto perdere le staffe, la testa, innamorato com'era, pazzo, a Erode. Chiedimi anche metà del mio regno. Giovanni il Battista sta vivendo gli ultimi giorni, nella situazione più triste che poteva capitare a un uomo di Dio, che lui ne era cosciente di questo. Ebbene, come li vive questi ultimi giorni, queste ultime ore? Nel dubbio di una crisi di fede profonda. Come mai sto Messia non si manifesta? E io che l'ho visto e l'ho annunciato come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo sulle rive del Giordano. Come mai tarda? I tempi del Signore non sono i nostri tempi. Le sue vie non sono le nostre vie. Ecco perché allora lui manda una delegazione di suoi discepoli che gli erano rimasti fedeli nonostante lui fosse in carcere. E Gesù che risponde, tu sei il Messia, sì o no? Risponde citando Isaia. Isaia proprio nel cuore del nucleo dell'annuncio messianico di questo profeta maggiore. Gli storpi camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la notizia bella e buona della salvezza. Allora, che cosa vuol dire prepararsi ad accogliere nella gioia, nell'umiltà e nella semplicità il Salvatore? Significa convertire la nostra esistenza, scoprire la mano provvidenziale del Signore anche nelle nostre sofferenze personali e comunitarie. Significa, insomma, affidarci al Signore come il bambino si affida alle braccia, alla gioia e all'affetto dei propri genitori. Questa è la fede. Ma io vorrei vederti chiaro. La fede non ti fa vedere chiaro. La fede ti fa abbandonare fiducioso al Signore. Direbbe il Manzoni, se no che fede sarebbe? Ecco perché allora l'altro passaggio per poter vivere di gioia, di grazia e di esultanza è il modello Giovanni Battista alle ultime ore della sua esistenza terrena. Ci siete andati a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento, cioè un uomo che in fondo volte le bandiere da qualsiasi parte soffi il vento? No, siete andati a vedere una persona che è costante, coerente, perseverante nella fede del Messia, anche nel momento della crisi. Siete andati a vedere un uomo che in pratica ha potere? No. Siete andati a vedere una persona integerrima, che quello che dice lo vive e quello che vive lo dice. Una persona eticamente corretta. Quanto abbiamo bisogno di modelli come Giovanni il Battista nel nostro mondo, nella nostra società, nel nostro continente europeo. Addirittura è colui che in pratica è più che un profeta. Il profeta è colui che dona la sua esistenza al Signore, perché il Signore faccia quello che vuole, quando vuole, come vuole. Il più che un profeta è colui che ci rimette l'esistenza, è il martire, che è talmente convinto di vivere alla luce del Signore, che scommette persino la propria esistenza come un valore secondario rispetto all'annuncio del Vangelo che compie. E terzo passaggio, per accogliere il Signore con umiltà, esultanza e felicità totale di un mondo nuovo, è che il più piccolo che vive oggi nel nostro mondo e nella nostra storia è il più grande nel Regno dei Cieli. Perché il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande addirittura di Giovanni il Battista. Come ti prepari a annunciare il Regno di Dio che viene nel mondo? Sei un piccolo di Yahweh, uno dei nepioi di Yahweh, o sei invece una persona che fa calare dall'alto le proprie cose? No. Il cristiano è colui che vive l'infanzia spirituale, come Santa Bernadette Soubirous, come Madre Teresa di Calcutta, come San Guido Maria Conforti, come San Pio da Pietrelcina, e qui potremmo fare la litania degli angeli e dei santi del paradiso. È su questa infanzia spirituale che scommettiamo la nostra vita. Non sul io ho ragione e tu hai torto, io ti porto in tribunale se tu non cambi il tuo parere. No, non è questo. Il cristiano soffre anche in silenzio sulla croce per il Signore. Vedete, ieri abbiamo celebrato così di passaggio San Giovanni della Croce, si chiama così. Uno dei più grandi mistici del mondo occidentale, noi che qualche anno fa andavamo nel mondo degli indiani per trovare il senso mistico della nostra vita, ricordate 20 anni fa. San Giovanni della Croce, quando descrive la strada per camminare verso la Santa Montagna, e poi dice la Santa Montagna non è una costruzione, è Gesù Cristo, dice che ci sono le notti dei tempi, quelle notti in cui tu non vedi più chiaro dov'è il Signore, dove sta Lui, dove stai tu, che senso ha la tua vita, quale identità tu puoi. E allora fidati di camminare nella montagna del Signore e Lui ti farà scalare questa montagna e ti renderà la luce della gioia, della festa, della felicità, che è questo Regno di Dio nel mondo.